Iniziamo subito dalla prima pagina del Corriere della Sera, che questa mattina apre in taglio alto con quelle che vengono lette come ingerenze da parte della Francia rispetto al nostro paese, con una presa di posizione netta da parte di Mattarella, che è intervenuto ieri durante l'inaugurazione dell'anno accademico scolastico nell'area della formazione dell'esercito, appunto vantando come dire quella gioventù come la meglio gioventù di questo paese. Insomma, noi abbiamo un po' un'idea diversa. Timori a Parigi sul governo, interviene Mattarella, Draghi nell'Unione Europea non c'è preoccupazione, e poi appunto tutto questo costringe di fatto alla ritirata, insomma a una presa di posizione differente da parte di Macron, che dice piena fiducia nel Quirinale, Meloni e la squadra, e poi che la Lega fa riferimento al Corriere della Sera come sottotitolo, che vuole il Ministero della Famiglia. Stavamo scarsi, i timori della Francia su libertà e diritti in Italia provocano la reazione delle istituzioni, l'Italia sabotare a se stessa, come dicevamo, come ha sottolineato appunto Mattarella. Per il Premier Mario Draghi in Europa c'è curiosità, immaginiamo quanta ce ne possa essere rispetto al nostro paese, ma non preoccupazione.
Ma pure queste sparate istituzionali, cioè io mi chiedo,
di Macron dici o di Mattarella?
No, in realtà non era di Macron, era di una ministra del governo Macron, che è la ministra per gli affari europei Laurence Boone. Io le trovo, cioè, a parte che poi alla fine ci sono conseguenze controproducenti, no? Tipo che il Presidente della Repubblica difende il governo Meloni, ma è un po' come quando Draghi dice che Erdogan è un dittatore. Allora, se Erdogan è un dittatore, se Meloni è un problema per la democrazia, poi ci sono delle queste persone che dicono queste cose dovrebbero conseguenzialmente cambiare i rapporti con quel paese, no? Per quanto riguarda Draghi la Turchia, per quanto riguarda la ministra francese l'Italia, invece no, quindi con lui dice affare.
Perché insomma da tempo sappiamo la politica essersi piegata a quella che è questo concetto astratto di realpolitik, per cui insomma tutto torna nella misura in cui mi permette di continuare a fare i miei zozzi interessi, no?
Sì, a me sembra anche un po' un po' la malattia dei tweet, ecco, cioè nel senso, perché puoi stare anche zitta, nessuno ti ha chiesto niente. Cioè, io non è che non condivida il contenuto, ma se viene da una ministra di un governo, di uno Stato che sta nell'Unione Europea, che ha mille rapporti con l'Italia, dovrebbe avere delle conseguenze. Mi fermo qui.
Bene, andiamo avanti. A proposito di tweet, qui c'è un'altra cosa che merita, perché Biden, e questo è a centropagina del Corriere della Sera, lo troviamo, ieri ha citato l'Armageddon atomico, ma Biden evoca il disastro nucleare e poi dice Putin che cosa c'entra il sottotitolo, compleanno senza feste, cioè c'è una dissociazione totale, continua, veramente qui è imbarazzante. Non bleffano, Biden cita l'apocalisse, il presidente abbraccio che dice conosco Putin, la Casa Bianca sull'atomica, nessuna escalation. E qua ci stavamo domandando proprio poco prima, no, di iniziare la rassegna, ma gli Stati Uniti hanno nuovi indizi, sanno cose che noi non sappiamo, dispongono di nuove informazioni sulle mosse di Putin, perché appunto già alla vigilia della guerra inizialmente Biden aveva già avvertito, insomma aveva già fatto questo avvertimento facendo costante anche riferimento alle le informazioni dei servizi segreti americani, lo ricorderete, oppure alle immagini satellitari. Ora l'allarme allora fu accolto da uno scetticismo generale, ci sembra che continui ad essere il medesimo atteggiamento ad oggi, cioè, se realmente siamo sull'orlo di un Armageddon nucleare, no? Come ne parla Biden citando appunto il libro dell'Apocalisse. Qui è un po' le azioni conseguenti.
Apriamo un tavolo di pace.
apriamo un tavolo di pace, esatto, mentre le azioni conseguenti non ci sembrano essere queste, per cui il Corriere scrive che il presidente americano ha usato questa immagine tratta dal Nuovo Testamento come duello finale tra il bene e il male, come se fosse un film della Marvel, no? Che tanto, insomma, appunto riporta questi personaggi stereotipizzati, e poi guarda caso, insomma, la politica li mutua, insomma, così, perdendo completamente di contenuto. Le sue parole riflettono la preoccupazione del Pentagono: una volta sdoganata l'atomica, 77 anni dopo la distruzione di Hiroshima e Nagasaki, è molto difficile tornare indietro. Finora si è sempre discusso di armi tattiche nucleari, cioè di ordigni con un raggio di azione di circa 1 o 2 chilometri, ma dagli effetti devastanti nessuno a Washington è in grado di prevedere che cosa abbia in mente Putin: un'esplosione dimostrativa, l'attacco a obiettivi militari, oppure l'uso indiscriminato della bomba per terrorizzare gli ucraini e costringerli alla resa. Ancora andiamo avanti, sempre sulla prima pagina del Corriere. Energia, il premier a von der Leyen, è ora di decidere. Parliamo della questione gas, perché come sapete, appunto, da ieri c'è questo vertice informale a Praga in cui si discute, insomma, in cui le trattative sul price cap vanno avanti. Il price cap è il fissare, insomma, il tetto del gas entro certi limiti per la decisione definitiva. Scrive il Corriere che è ora di decidere. Draghi lo dice a von der Leyen. I 27 dell'Unione Europea però sono ancora divisi su questo tetto del prezzo del gas. Per la decisione definitiva però ci sarà ancora ad aspettare. La seconda questione da discutere, oltre a questo, è il level playing field, che permette però anche alle aziende di ogni paese di avere la stessa possibilità di partecipare al mercato unico. E il terzo punto invece che è stato discusso e si continuerà a discutere è il Repower EU e come potenziarlo. Questo, diciamo che queste sono le principali notizie sulla prima pagina del Corriere della Sera. Se vuoi andare avanti con le altre prime.
Sì, leggerò la stampa di Torino, gruppo GEDI, così tanto per ricordarci come si collocano. Meloni, lo scudo di Mattarella, e quindi la questione è la stessa della prima pagina del Corriere della Sera, cioè questo dibattito, appunto, non mi dilungo, l'abbiamo già detto 5 minuti fa, tra Francia, Italia, governo Macron e Presidente della Repubblica, su cui vabbè, troviamo anche qua vari interventi. Ovviamente questa cosa piace tantissimo alla stampa mainstream. Si parla, appunto, dell'inasprimento di Meloni, anche della presa di posizione di Draghi. Quando c'è un cambio di governo c'è molta curiosità ma non preoccupazione, poi Macron che rimette le cose a posto, ma insomma io lascerei perdere. E cosa altro? Poi c'è un approfondimento su questo, appunto, che va anche in prima pagina, di Ugo Magri: il giusto alto là a ingerenze estere, e perché qui se ne fa poi una questione di orgoglio nazionale alla fine.
È diventato un paese di patrioti e di patrioti.
Io ricordo banalmente che in questo paese la parola patria, nella mia infanzia, adolescenza, giovinezza, era una parola che usavano solo i fascisti.
Sì. Però ricordiamo anche i patrioti chi erano, no? Insomma,
sì, certo.
Se vogliamo
colorare. Ma anche motivatamente, insomma, esatto. Chiaramente. Invece adesso sono tutti patrioti. Comunque, a centro pagina, incubo nucleare, Biden, mai così vicini al conflitto atomico dal 62. Stessa cosa anche qui, l'Ucraina, Putin ci porta al disastro, e purtroppo non è solo Putin, perché sennò forse si sarebbe fermata questa cosa. Noi che rimuoviamo la paura, è il commento lasciato, perché ormai la stampa fa così, quando ci sono questioni controverse lo dà un commento alle scrittrici. In questo caso è Simonetta Agnello Hornby, una scrittrice insomma di chiara fama, direi, che poi nel suo commento sostanzialmente, noi che rimuoviamo la paura, ricostruisce qual era il clima anche sociale e culturale nel 62, quando c'è stata la crisi missilistica a Cuba, e sottolinea la grande diversità invece con l'attualità, in cui lei dice: viviamo in un mondo molto pericoloso, siamo noi gente normale a essere cambiati, viviamo questa vita come un film da spettatori che partecipano a distanza, siamo lontani dal dolore altrui come non lo eravamo. Anche poi salto, ovviamente, anche alla mia età marcerei per un ideale, ma non ci sono marce. Ignavia, apatia, penso che siamo semplicemente addormentati, bisogna fare attenzione, questo è il sonno della ragione, può generare mostri. Questo più o meno l'intervento di Hornby, Agnello Hornby, sulla stampa, che lega dal punto di vista della impaginazione questa fotonotizia in cui si vedono delle persone con la maschera antigas, il titolo incubo nucleare, a la questione premio Nobel per la pace. Insomma, sapete che è stato assegnato il premio Nobel per la pace, è stato assegnato ieri credo, e è stato assegnato a due persone, e quindi c'è la discussione su questo, che diciamo il Nobel anti Putin è come lo legge la stampa, il premio per la pace al dissidente bielorusso Bialyatsi, e all'ONG russo ucraina Oslo, società civile fondamentale per la democrazia. Per quanto riguarda Ales Bialyatsi, attivista per i diritti umani, dissidente bielorusso, tra i fondatori dell'ONG Vyazna, nel 2011 il regime di Lukashenko lo ha arrestato per evasione fiscale, una condanna politicamente motivata. Poi invece Memorial è una fondazione fondata nell'89 dal Nobel per la pace Sakharov e altri dissidenti sovietici, nata per documentare i crimini stalinisti ma anche le successive violazioni dei diritti umani. È fuori legge dal 5 aprile scorso, e nella foto poi qua si ritrae appunto il presidente di questo Memorial, che ottiene il Nobel per la pace. Ma su questo il dibattito a cui dà spazio la stampa lo porta Anna Safesova, che è una firma che troviamo quasi direi quotidianamente su questo giornale, che il titolo è "Ci voleva più coraggio". La foto è quella di Zelensky. Secondo Safesova il Nobel per la pace andava a Zelensky, cioè al presidente di un paese che comunque è in guerra, e che come dire, la figura di Zelensky è quella, appunto, la figura di chi ha puntato tutto sul chiedere le armi alla NATO, eccetera eccetera. Ma secondo appunto Safesova bisognava dargli il Nobel per la pace. Interviene anche sulla questione, e lo troviamo in prima pagina, Vladimiro Zagrebelsky, quei tre Nobel di pace e libertà, in quale dice: meritevoli del premio Nobel per la pace si potrebbe pensare che siano coloro che hanno operato per porre fine a una guerra o per prevenirla facendo tacere le armi, chi ad esempio riuscirà a interrompere la guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. L'Accademia Reale Svedese ci ha detto che non è così, premiando militanti per i diritti e le libertà fondamentali. E quindi sottolinea Zagrebelsky, non che si posizioni, ma sottolinea che in questo caso diciamo la novità rispetto agli ultimi anni è che non sono governanti, non sono espressioni di istituzioni statali, ma appunto sottolinea che se pace è smettere la guerra, non sono questi, il Nobel per la pace non dice questo. Per andare velocemente alla fine di questa prima pagina, sempre per quanto riguarda i Nobel, in taglio alto Maraini parla no, non Maraini, scusate, si parla di Ernaux, la vita di tutti elevate a letteratura. Annie Ernaux è colei che ha preso il Nobel per la letteratura quest'anno, una femminista dichiarata come tale, che ha preso parola come tale anche dopo aver ricevuto il Nobel, dicendo che continuerà a difendere l'aborto finché ne avrà voce, e anche una grande scrittrice, almeno a mio gusto, ma questo insomma lo dico così, e anche a tuo gusto, certo. Anche a tuo gusto. E per quanto riguarda poi vi cito, vabbè, si parla di Zero Calcare, che salutiamo da questi microfoni, oggi appunto è al centro Ararat, si fa riferimento insomma alla sua fedeltà alla causa degli yeziti schiacciati tra ISIS, Iraq e Turchia, sulla prima della stampa. E penso di aver rimosso perché però c'è, e credo che come sempre avrà eco nei prossimi giorni, quindi le devo dare spazio, sulla questione Meloni al governo, ingerenza francese eccetera, un lungo intervento di Roberto Saviano sulla prima della stampa di oggi. Ma questa destra è un rischio europeo, e ci va giù insomma deciso Saviano, dicendo delle cose un po' abborracciate, come spesso mi sembra che faccia Saviano quando poi parla di politica sui giornali, soprattutto quando dice l'Italia è sempre stata un laboratorio, da Mussolini alle Brigate Rosse alle formazioni d'estrema sinistra eccetera, quindi buttando tutto insieme, tutto
senza
in cacciara,
contestualizzare nulla
eccetera eccetera. Poi vabbè, l'Italia ha avuto Berlusconi, insomma, nel senso, no, l'articolo non è interessante, ma fa slittare anche il dibattito, diciamo, un po' buttando tutto in cacciara, io direi. E ci sono altri due articoli, altri due titoli che voglio segnalare, sono sempre molto affastellate le prime pagine della stampa. Francesca Mannocchi, se Erdogan ci sfila l'oro della Libia, lo andremo a vedere, nonostante la chiara, come dire, posizionamento embedded della giornalista, ma si parla del gas libico e di un'intesa tra Tripoli e Ankara su questo, quindi lo andremo a vedere. Infine Viola Ardone, altra scrittrice, il ministro leghista dei figli della patria, è qui una delle tante sparate inutili di Salvini, che ha parlato del Ministero della Famiglia, della Natalità, e perché evidentemente pensa di aver perso qualche elettore fascista a favore della Meloni, quindi diceva tiriamo fuori proprio le parole
che possono
di quello là,
tipo
sì.
Il cane Pablo. Va bene, allora domani, come sapete, invece in prima pagina sempre soltanto due articoli molto lunghi, uno a firma di Stefano Feltri, che è il direttore, su appunto la prima crisi diplomatica del governo, che ancora non c'è. Meloni e Macron litigano ma sono condannati a lavorare insieme, titola domani un'intervista, come dicevamo poc'anzi, alla ministra francese Bon, scatena le accuse di ingerenza straniera, deve intervenire Mattarella, Parigi si scusa, gli strappi della Germania lasciano il peso dell'Europa su Italia e Francia. Feltri restituisce all'interno del suo articolo l'intervista, da cui appunto questa, lui la chiama crisi diplomatica, insomma sembra una parola insomma un po' eccessiva, una piccola cosa che però evidentemente rivela l'ipersensibilità, no, della destra vincente anche alla reputazione internazionale. Quindi parte da questa intervista di Lawrence Bohn a Repubblica che dice appunto che il nuovo governo verrà giudicato dai fatti, che l'importante è la fermezza di fronte alla Russia, ma anche che da parte della Francia ci sarà anche fermezza e vigilanza, e i patrioti italici appunto non l'hanno presa bene, interviene.
Quindi se uno è fermo davanti alla Russia poi va bene tutto.
Poi va bene tutto, tra l'altro, giusto, brava, hai fatto bene a sottolineare, è chiaro, no? La posizione è quella.
Se stai con gli Stati Uniti poi va bene,
va
tutto.
Va bene tutto.
Che sembra un po', come dire, l'endorsement a Meloni sia un po' andata così, eh?
Sì, ma è evidente che sia andata così. I patrioti italici non la prendono bene, dicevamo, interviene la premier in pectore Giorgia Meloni, che da quel luogo politico che è Facebook ordina la smentita o a Repubblica, la stampa di sinistra che travisa. Certo, definire Repubblica la stampa di sinistra che travisa, insomma,
come dire che il PD è la sinistra e discute
è la sinistra antagonista, oppure al governo francese, visto che le parole rappresentano una inaccettabile ingerenza. Ora l'affare o l'affare sale di livello, per cui insomma interviene Mattarella, si affaccia e dice sostanzialmente: non vi preoccupate, che insomma noi ci pensiamo noi, voi pensate a voi. Ora commenta Feltri che in questo momento, a suo avviso, ogni crepa nell'asse tra Italia e Francia rischia di essere molto pericolosa. Questo ad avviso di Feltri, dicevamo che Macron e Meloni non potrebbero essere più diversi, ma sono tutto ciò che rimane a un'Unione Europea che si confronta con una Germania troppo grande e troppo solitaria per essere imbrigliata dalle regole, dalla crisi dello spread del 2011 al Covid, ai 200 miliardi di debito extra per ridurre le bollette quando Berlino deve scegliere tra interesse nazionale ed europeo, conclude Feltri, non ha dubbi e non bada alle conseguenze. Beh, insomma, una posizione molto pesante questa di Feltri.
Sì, anche insomma, anche interessante, cioè nel senso che poi questa cosa appunto la Meloni, abbiamo capito che, a parte il fatto che a me mi innervosisce molto, e si parli già del governo Meloni come se fossimo in una repubblica presidenziale, cosa che non lo siamo, dice: ma sei attaccata alla forma della democrazia? Ma insomma, messa giù così, è inutile che poi mi dici, parlo dei partiti diciamo di centro-sinistra, che sei contro il presidenzialismo. Lo stai praticando nei fatti, perché se alla fine delle elezioni parliamo già di un governo prima ci sia l'incarico del Presidente della Repubblica, questo sta succedendo. Quando poi passerà, ci saranno grandi strappi, si strapperanno le vesti, piangeranno eccetera, ma l'hanno già praticato. Io, al di là di questo, però, chiaramente, come stavamo dicendo prima, c'è un endorsement alla Meloni a cui è stato chiesto un posizionamento,
certo, rispetto all'alleanza
atlantista, certo. Quindi verrà messo un paese che è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea in mezzo all'Unione Europea, che prenderà diciamo ordini direttamente dagli Stati Uniti, come ha sempre fatto, ma in maniera più carica in questo momento, e in un momento in cui la guerra in Ucraina dovrebbe differenziare gli interessi europei e quelli, anche diciamo con cinismo insomma, e quelli quelli statunitensi. E quindi in tutto questo la questione di questo governo italiano, in questo senso, secondo me ha la lettura più importante, è la lettura più importante da fare. La Germania tace.
Assolutamente no, ma rispetto a questo c'è un collegamento, la radio ne ha già parlato, ma appunto questo spostamento anche di discorso e di concetti, no? Che tu parlavi rispetto al presidenzialismo, questo richiesta smaccata di allineamento alla NATO e al patto atlantico, e è evidente anche rispetto a quella che a nostro avviso è veramente un'offesa all'intelligenza umana, rispetto a come tutti i giornali e tutti i politici hanno riportato la questione del Nord Stream, no? Cioè il fatto di farci credere che
che la Russia si autobombarda,
che la Russia si autobombardi quando non ne avrebbe assolutamente, come dire, nessun bisogno. Basterebbe chiudere i rubinetti, no? Che interesse avrebbe di perdere tutti quei miliardi? Ecco, già il fatto che non ci sia stato un dibattito politico su quello e che l'allineamento sia stato, come dire, definitivo e assoluto, questo appunto riporta a quanto dicevi te, no? A quanto poi non c'è possibilità di una critica politica in questa fase storica rispetto a quanto stia avvenendo. Vabbè, andiamo avanti, altrimenti non finiremo mai la lettura delle prime pagine quando sono le 9.36. Sempre sulla prima pagina di Domani, Mario Giro firma un articolo che riguarda insomma la manifestazione per la pace. La questione della pace non si può lasciare sola ai politici, titola il suo articolo. Il popolo della pace si mobilita di nuovo. Dopo anni di silenzio, la prima manifestazione per la pace in Italia è stata quella del 18 febbraio, convocata dalla comunità di Sant'Egidio prima ancora dello scoppio della guerra in Ucraina. Era da tanto che non si scendeva in piazza per la pace, nessuno lo aveva fatto per la Siria, restavano le marce Perugia-Assisi, anche se più concentrate sui diritti civili. Ma intanto in realtà si sta muovendo anche altro, perché insomma l'allarme nell'intervista di ieri del Fatto Quotidiano, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha auspicato, di fatto chiamato nuovamente, una manifestazione senza sigle e senza bandiere, salvo poi dire di allargarla anche a destra, a cui possano partecipare.
Si
appunto.
Si è infilato, perché la prima idea era dell'Arci e delle Acli, esatto. senza bandiere di partito. Il Movimento 5 Stelle, cioè Conte, ci si è buttato dentro portando una bandiera, chiaramente, e anche dicendo questa cosa. Quindi la marcia per la pace chi la farebbe? Chi continua a votare armamenti, esatto. All'Ucraina?
L'invito di Conte peraltro è stato subito accolto anche dalla nota pacifista Rita Dalla Chiesa, appena eletta come deputata con Forza Italia. La pace è trasversale, dice Conte, se si facesse una manifestazione nazionale, insomma, sarebbe importante fare una manifestazione nazionale. C'è poi già chi si sta attivando nell'organizzazione, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, che in una diretta Facebook, anche lì insomma luogo politico per eccellenza, no, ha detto di aver avviato una mobilitazione che dovrà concludersi con una grande manifestazione a Napoli, che vedrà il coinvolgimento del volontariato, della scuola, dell'università, della cultura, di singole personalità interessate a far crescere un movimento per la pace nel nostro paese. Mamma mia,
il problema mi sembra anche che dal basso,
questa è la piattaforma,
dal basso forse andrebbe costruita una mobilitazione, perché sinceramente ne sentiamo molto il bisogno, si rimane molto nella vaghezza in questa cosa. Cioè, sono ormai 7 mesi che c'è una guerra che si sta ampliando, è inutile, adesso lo leggiamo dai giornali, ne parleremo anche tra poco con Antonio Mazzeo. Queste balletto che nel senso non ho letto i comunicati di Arci e Acli, quindi su quello non mi pronuncio, ma sicuramente c'è anche un tentativo di fagocitare questa mobilitazione, perché ripeto, una mobilitazione per la pace portata avanti da istituzioni statali, regionali, che per le quali la pace ha significato alzare al 2% gli investimenti sulle armi del PIL e mandare armi in Ucraina, è inutile dilungarsi, è un concetto di pace che certo non ci appartiene, ecco.
Sì, Acli, Arci, CGL, per essere precisi.
Certo.
Sì. Altro giornale?
Altro giornale, Il Manifesto. Belli ciao è il titolo del Manifesto, che parla del Nobel per la Pace, il primo titolo. Il Nobel per la Pace 2022 va a 3 diversi esempi di resistenza in Russia, Bielorussia e Ucraina, che insieme dimostrano il significato della società civili per la pace e la democrazia, un virgolettato dalla motivazione dell'Accademia svedese. Un regalo amaro per i 70 anni di Putin, ma anche a Kiev. La condivisione del premio suscita polemiche. Il Manifesto ne parla per 2 pagine. Di questa cosa. Il Nobel per la pace in tempi di guerra scontenta anche Kiev, premiato l'attivista bielorusso Bialyatsky, l'organizzazione russa per i diritti umani Memoria del Centro Ucraino per le libertà civili. E anche a Kiev traspare una certa irritazione malcelata dall'ironia con cui Podolyak, consigliere capo della presidenza ucraina, prova a commentare il Nobel di quest'anno. È fantastico, dice, come i rappresentanti di 2 paesi che hanno attaccato un terzo paese ricevano il Nobel insieme. Ora, al di là di tutto, ma non è che questi rappresentano la Russia e la Bielorussia, cioè, sono, Quindi è una lettura propagandistica, e poi appunto si approfondisce anche con un'intervista al Andrea Gullotta, presidente di Memorial Italia. Proprio ora il tribunale di Zvezkoi, alla fine di una seduta durante tutta la giornata, ha confiscato la sede storica di Memorial International a Mosca e parte dei suoi conti, insomma, ci dà notizia di questo. Sulla prima del manifesto poi troviamo il secondo titolo: Mattarella fa scudo alla futura premier, è la lettura di quanto è successo sul dibattito Italia-Francia. Il capo dello Stato interviene dopo le parole della ministra francese, Macron smorza poi i toni. Si parla poi di questo, ne parla anche Giulio Marcon, con un fondo è il momento di scegliere la pace. Dal 21 al 23 ottobre la rete Europe for Peace, di cui fanno parte Sbilanciamoci, Reti Disarmo, Ampi, CGL, Emergersi e altre 400 organizzazioni della società civile, promuoverà iniziative in oltre 100 città italiane per chiedere l'immediato cessate il fuoco in Ucraina e l'avvio di negoziati verso una conferenza internazionale di pace. Quindi questa è un'altra iniziativa, perché ora, a fine ottobre, cioè tra il 21 e il 23 ottobre, non la manifestazione di cui si parla per inizio novembre, troviamo appunto i pericoli che si stanno ci stanno di fronte sono incommensurabili. Le parole pronunciate prima da diversi leader della Federazione Russa sulla possibilità dell'uso dell'arma nucleare, le reazioni del Parlamento Europeo che invita l'Europa a rispondere in caso di attacco nucleare, ancora di Biden il 6 ottobre scorso sulla possibilità di un'apocalisse nucleare, gettano grande allarme e apprensione. Alla guerra di parole può seguire una deflagrazione devastante, le atomiche cosiddette tattiche di tattico non hanno nulla, la più piccola in circolazione devasterebbe l'intero centro storico di Milano. Il deleterio rifiuto di Zelensky, stabilito per legge a qualsiasi negoziato con la Federazione Russa, è un altro elemento che aggrava la situazione. Quello che è grave è che una parte della comunità internazionale, Stati Uniti, Unione Europea, avalla queste scelte di guerra invece di premere per il cessate il fuoco e riaprire i negoziati. Poi appunto si continua: questa guerra, oltre a prefigurare il rischio nucleare, alimenta un aggravamento economico, sociale e umanitario in ogni parte del mondo, non solo per l'emergenza energetica che colpisce anche noi, ma anche e soprattutto per la difficoltà di rifornimento del grano per i paesi più poveri. Ecco perché scrive Marcon, ritornare in piazza sulle strade è importante. Ecco perché saremo oggi con la CGIL a Roma, e su questo noi abbiamo tutte le nostre difficoltà politiche, insomma, nella lettura di questo posizionamento. È necessario far sentire di nuovo con forza la voce della pace in ogni angolo del paese, organizzando sit-in, presidi davanti alle prefetture, incontri, chiedendo al nostro governo e a quello futuro di intraprendere una nuova strada. A un governo, quello futuro, visto che si parla di governo Meloni senza, come si diceva, senza nessuna discussione, un partito che tra le altre, insomma, è uscito in questi giorni, ha potuto usufruire di più di 2 milioni di finanziamenti per la campagna elettorale, di cui uno dei più grandi è una fabbrica che costruisce sottomarini militari. Sempre la prima del manifesto, in taglio basso, parla appunto della manifestazione della CGIL di oggi. CGIL in piazza per il lavoro e contro il caro vita, un anno fa l'assalto fascista. Si ricorda quindi quanto successe tra Piazza del Popolo e la sede della CGIL nella manifestazione appunto che ci fu contro il Green Pass. Penso che chi ci ascolta ricorderà. La manifestazione da Piazza della Repubblica a Piazza del Popolo, dopo la vittoria dell'estrema destra alle elezioni, l'agenda del salario minimo al tetto per le bollette alla tutela del reddito di cittadinanza. E anche qui io vedo un rischio molto grosso per movimenti, compagne, compagni. Siamo in un momento in cui scendere in piazza è sicuramente necessario, sia contro la guerra, sia per la situazione economica da davanti a cui ci troviamo. Il problema è che se non parte in maniera auto-organizzata si rischia di andare, questa è una mia opinione, a traino di organizzazioni quali la CGIL, che certo rispetto ai diritti di lavoratori, lavoratrici, rispetto alla situazione delle classi meno abbienti, insomma, ha firmato qualunque cosa in questi anni, abbia spostato il baricentro politico verso non certo la nostra classe sociale, per dirla in breve.
Scusa se ti interrompo, ma prego. Rispetto a quello che sta avvenendo ai sindacalisti e ai lavoratori e alle lavoratrici iscritte al SICOBAS, la CGIL in maniera ufficiale e nazionale non sta prendendo parola, non ha mai preso parola, mai. Quindi scendere in piazza per i diritti di quali lavoratori e lavoratrici è evidente, insomma, quello che dicevi te, andare a seguito di questi carrozzoni non aiuterà, non ha mai aiutato, ma insomma sappiamo bene chi siano loro. C'è soltanto un altro, a un anno proprio dall'assalto alla CGIL, questo è un tocco di colore che volevamo aggiungere, perché in queste stesse ore, riporta domani a pagina 3, l'ex forza novista Castellino, lo ricorderete, Giuliano Castellino era uno dei leader neofascisti di Forza Nuova insieme a Roberto Fiore e Luigi Aronica, che erano appunto quel giorno che hanno guidato l'assalto alla sede della CGIL, presenterà il movimento Italia Libera, presieduto niente proprio di meno che da Carlo Taormina. Questa era per dare una nota di colore, così,
vabbè, Carlo così. Taormina. Uh-huh. Sulla prima pagina del manifesto anche l'Iran, che invece non mi sembra ci sia sulle altre prime pagine, le bugie di Teheran sulla morte di Mahsa. Mahsa Amini sarebbe morta per un'operazione subita a 8 anni, Nika Shakarami 16 anni di suicidio, anche l'adolescente Sarina Esmailzadeh si sarebbe buttata giù da un palazzo. Sono le versioni delle autorità iraniane sui decessi di 3 donne che infiammano il paese, che continua comunque a protestare. Anche qui, insomma, vi invitiamo a ascoltare il podcast del approfondimento di ieri dai microfoni di Radio Onda Rossa.
Sì, un po' come Carlo Giuliani era stato ucciso da un sasso, un po' come Stefano Cucchi era morto di overdose.
Direi che sulla prima del manifesto ci possiamo fermare.
Ok, allora andiamo avanti col Fatto Quotidiano. Quando sono le 9.48, centropagina, lo scopre anche Biden, con Putin meglio trattare, titola il Fatto Quotidiano. Atomica o pace, Joe lo chiamano per nome, al Fatto Quotidiano evoca l'Armageddon, Erdogan sente lo zar. Ora negoziati, ma il Cremlino non si fida e Kiev attacca i pacifisti. Poi ne abbiamo parlato già ampiamente delle parole di Biden, lo faremo a breve con Mazzeo, facendo un approfondimento appunto sulla situazione in Ucraina, essendo lui tornato da poco da Kiev, quindi non mi trattengo oltre su questa notizia. Il Fatto Quotidiano è l'unico che riporta quello che è avvenuto in Basilicata, la retata in Basilicata, big di Forza Italia e Fratelli d'Italia indagati, c'è stata una maxi operazione al centro della costruzione del nuovo ospedale di Lago Negro, sono stati coinvolti decine di politici e amministratori lucani, tra cui l'assessore all'agricoltura, l'ex responsabile della sanità e il direttore generale dell'ospedale San Carlo. Si parla appunto di mazzette tangenti con delle intercettazioni e voti di scambio, appunto, che farebbero esumere questo. Va bene, poi si parla dei tecnici di governo chiamati da Meloni appunto per ricoprire gli incarichi ad interno di alcuni ministeri chiave, con dei rifiuti e niet molto chiari ed evidenti. E poi ancora pagina 8 e 9, il primo a dire no è stato Fabio Panetta, componente del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. E poi l'altro è stato Domenico Siniscalco, già ministro dell'economia nel 2004 con Berlusconi, ma poi dimessosi in polemica con l'allora premier. Ancora, e chiudiamo, il Fatto Quotidiano è l'unico a riportare in prima pagina la notizia dei rialzi, della crescita dei contagi in Europa. Ricoveri, crescono contagi, ricoveri e terapie intensive. In Germania ritornano i DPI, i dispositivi di protezione individuale. La Francia ci pensa, in Spagna no ai test per gli under 65. E i nuovi casi rispetto a ieri sono più 29,6%. Negli ultimi 7 giorni, dall'1 al 7 ottobre, ci sono stati 269.336 casi, più 31,7% rispetto alle settimane 24-30 settembre. Ieri ci sono stati ancora 62 morti. Negli ultimi 7 giorni, dall'1 al 7 ottobre, ci sono stati 326 decessi, più 21,6% rispetto alla settimana precedente, con buona pace anche di chi è uscito vincitrice dalle urne, che insomma ha già fatto intendere quale sarà la propria posizione rispetto a questo. Con questo possiamo chiudere la lettura delle
Abbiamo il messaggero.
Calza Cirone,
non vuoi lasciare Calza Cirone fuori dalla nostra rassegna?
Non sia mai, guarda, faccio rassegna, ascolto e faccio solo per leggere il Menzogniere.
Allora, eccolo qua, il primo titolo ovviamente, l'Italia sa badare a se stessa, un vergalettato dalle parole di Mattarella sulla vicenda Francia-Italia, su cui è inutile andare più a fondo. In taglio alto invece, un titolo che mi sembra non ci sia sugli altri giornali, gas, pressing Draghi sull'Unione Europea, si è perso tempo. Draghi, pressing su Bruxelles, perso troppo tempo sul gas, il premier duro con i paesi del no a tutto, dal vertice di Praga un'assicurazione, dal tetto al prezzo del gas ai fondi comuni si deciderà tra 10 giorni. Parla poi di questa questione a pagina 6 e 7. Si sta dicendo appunto che Draghi rilancia i fondi comuni, entro il 19 ottobre le proposte di von der Leyen saranno rese pubbliche. Frattempo Scholz, quindi la Germania, si difende, il nostro piano di aiuti è come quello di Italia, Francia e Olanda. Oltre a questo troviamo appunto Biden che evoca l'Armageddon, e un altro titolo invece, sapete che il Messaggero si occupa in modo molto malevolo della questione dell'impiego pubblico. Oggi il titolo è concorsi pubblici soltanto digitali in 4 mesi dall'esame al posto. La notizia è che insomma è uscita una legge per cui viene abolita la Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione dei bandi dei concorsi pubblici, e si passerà che passeranno solo sul sito INPA. E quindi si dice appunto in soli 120 giorni. Quello che un po' ci preoccupa è la trasparenza, cioè non è che siamo contrari alla digitalizzazione, ma il problema è l'accesso e la trasparenza poi di chi vuol lavorare, vuol partecipare insomma a questi concorsi, perché ci sembra che tutte le digitalizzazioni fino a questo momento hanno rivelato questo, poi un deficit di trasparenza, e si arriva all'eccesso insomma del famoso algoritmo delle graduatorie dei precari e delle precarie nella scuola, rispetto al quale le pubbliche amministrazioni dicono non si può avere l'accesso agli atti perché il sistema non lo permette. Questo è, come dire, impossibile sul piano amministrativo, e invece accade, tanto che l'anno scorso c'è stato un ricorso vinto, ma questo non ha permesso ugualmente l'accesso agli atti. Non c'entra niente con questa questione, però ce la ricorda, perché la Gazzetta Ufficiale era comunque una garanzia di trasparenza. Sono altre poi piccole novità, ne parla a pagina 17 il Messaggero. La fotonotizia è dedicata a una storia che evidentemente sembra interessante al Messaggero. Si parla di un uomo, Yasuo Takamatsu, da 11 anni cerco mia moglie in mare, diventato sub per cercare la moglie inghiottita dallo tsunami giapponese. Si parla poi di un enorme incidente automobilistico che c'è stata sull'A4, furgone contro il TIR, la strage dei disabili sull'autostrada Killer, tra i 6 morti l'accompagnatore ex sindaco di Riccione. Erano partiti da Riccione, erano in gita, attesi all'Auco in provincia di Udine per un incontro sul tema della disabilità. Il pulmino si è schiantato all'altezza del casello San Donato 90, 6 morti, 4 affetti da sindrome di Down. E sull'A4, puntualizza il Messaggero, già 16 vittime da gennaio. E direi che questo è tutto dalla prima pagina del Messaggero. L'editoriale del giorno è di Paolo Pombeni, che parla dei del PD, le alleanze obbligate e le riforme a metà, ma glielo lasciamo, direi. E a questo punto io direi un attimo di musica per continuare a parlare della guerra, e farlo con Antonio Mazzeo. .59 Radio Onda Rossa, torniamo in voce, lo facciamo con insomma un compagno che è un ospite sempre molto gradito a questi microfoni, Antonio Mazzeo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ciao. E appunto Antonio, che è appena tornato dall'Ucraina, dove è andato con la carovana Stop the War Now, e quindi insomma intanto ti chiediamo di raccontarci questa carovana e quello che avete visto, quello che avete fatto in Ucraina.
Sì, è stata la quarta carovana organizzata all'interno di questa campagna Stop the War Now, promossa da circa 170 associazioni del mondo del volontariato nazionale, Questa carovana particolarmente promossa da un ponte per dal movimento non violento, che ha tentato di fare un salto anche di qualità rispetto al passato. Le tre carovane precedenti, a Mielo, a Odessa e a Leopoli, avevano posto il problema dell'intervento di interposizione umanitaria, di aiuto e sostegno alle vittime del conflitto. Stavolta, pur mantenendo questo aspetto, si è cercato di porre più l'attenzione politica, cioè la necessità di tentare di valutare se ci sono le condizioni di aprire un dialogo, di aprire una diplomazia dal basso, ma c'era soprattutto la necessità di dare un sostegno politico chiaro a chi in Ucraina rifiuta il racconto mainstream, rifiuta la scelta ipernazionalista e che pertanto diventa anche strumento di guerra. Pertanto abbiamo ritenuto di dover dare voce agli obiettori di coscienza, ai renitenti alla leva e ai disertori. Parliamo di centinaia di giovani che non hanno avuto assolutamente la possibilità di testimoniare la loro sofferenza e il loro rifiuto rispetto alla guerra, proprio perché il racconto, anche la narrazione unica anche a livello occidentale, è stato quello di nascondere la presenza di oppositori, e pertanto credo che questo sia stato un aspetto politico e che ha rappresentato un momento molto importante. Gli incontri con questo pezzo di società civile ucraina purtroppo sono stato l'unico spiraglio di luce in questo inferno di guerra, che vede purtroppo una posizione univoca, che è quella della guerra, dell'alimentazione della guerra, che chiede costantemente sempre più armi per alimentare questo conflitto.
Sì.
Volevo domandarti proprio rispetto a questo punto di cui tu ci parlavi, cioè come con l'acuirsi appunto del conflitto si sono anche pesantemente aggravate le condizioni di sicurezza dei giovani che scelgono appunto l'obiezione di coscienza rispetto alla guerra. Ecco, avete avuto possibilità di parlare direttamente con loro? Sappiamo ad oggi quali siano le conseguenze, perché non abbiamo dati certi, ovviamente non c'è trasparenza su questo, ma quali sono in questo momento anche come dire, le sospensioni del diritto rispetto a chi sceglie di disertare?
Beh, purtroppo, lo dicevi, la mancanza di trasparenza da parte del governo non ci permette assolutamente, ma non permette neanche alle associazioni degli obiettori di coscienza, Movimento Pacifista Ucraino, a fornire dati concreti sul numero dei giovani che rifiutano. Però possiamo partire dal dato enorme dei giovani o delle persone in età di leva, parliamo dai 18 a 60 anni, uomini, che hanno abbandonato di corsa il paese. Si racconta tantissimo, e giustamente, rispetto da chi scappa dalla Russia e dalla Bielorussia, non si dice nulla. I numeri dei giovani o degli uomini che hanno chiesto asilo nei paesi dell'Europa occidentale dimostra che è un fenomeno di massa, ed è per questo che proprio da Kiev abbiamo lanciato un appello internazionale all'Unione Europea e ovviamente al governo italiano di aprire corridoi umanitari, di riconoscere il diritto di asilo a tutti gli obiettori di coscienza e disertori che vengono dai tre paesi, Ucraina, Russia, Bielorussia, direttamente coinvolti nel combattimento, e di riconoscere esattamente rispetto al nostro paese quello che era stato fatto 30 anni fa con gli obiettori di coscienza e i disertori che fuggivano da un'altra guerra fratricida come quella che stiamo vivendo in questi giorni, quella che è quella in ex Jugoslavia. Ripeto, si tratta di un fenomeno di massa, come si tratta di un fenomeno di massa i numeri che vengono dalla Russia e dalla Bielorussia, confermano che sono centinaia di migliaia le persone che non accettano di fare la carne da cannone per questo conflitto. Ecco, se un salto di qualità deve essere fatto nel nostro paese da parte dei movimenti no war, e di dare forza, di dare protezione e di dare voce a questi soggetti, perché ripeto, in questa situazione sono l'unico spiraglio di luce, perché abbiamo misurato negli altri incontri, sia a livello istituzionale, sia con forze di governo, sia anche con pezzi importanti della società civile ucraina che fa un lavoro sul campo encomiabile rispetto agli interventi umanitari, purtroppo ci si accorge che la concezione del muro contro muro, della logica della forza, della logica delle armi, è in questo momento preponderante, e questo non fa altro che rialimentare il conflitto. tutti sono concordi a dire che si prepara un inverno che sarà drammatico dal punto di vista umanitario. Parliamo di milioni di persone, di milioni di sfollati che non avranno accesso alle risorse minime in termini di cibo, in termini di sanità, in termini di riscaldamento e di energia, ma parliamo soprattutto di un inverno che, a differenza ecco, una cosa che immaginavamo, l'inverno sicuramente quel freddo avrebbe congelato una parte delle operazioni militari, quelli tutti ci dicono che è in atto una escalation pericolosissima, che le nuove tecnologie utilizzate in questo conflitto, penso alle armi automatizzate, i nuovi sistemi missilistici, comporteranno un ulteriore passo in avanti. E se aggiungiamo che in questo momento le minacce che vengono fatte da Putin e le risposte da Washington o della NATO in cui si scherza e si gioca sul nucleare, ecco, dovrebbero veramente imporci un impegno costante e preciso per evitare che si arrivi veramente all'olocausto nucleare.
Questo è abbastanza inquietante, no? Questo balletto mediatico su queste dichiarazioni, Biden che se ne esce con l'Armageddon, Putin aveva già detto la sua, e anche come viene letto poi dagli altri capi di Stato, ma anche dalla stampa europea. Mi sembra che si continui a parlare di rischio nucleare, ma con un'ampia superficialità.
Questo credo che anche questo dovrebbe preoccupare. Le dichiarazioni che vengono fatte, soprattutto anche come la stampa, invece di delegittimare o demonizzare dichiarazioni che rilanciano l'ipotesi del dottor Stranamore dell'utilizzo delle bombe nucleari o a livello territoriale o a livello globale, è la dimostrazione di un salto di qualità nella follia universale, ed è gravissimo che anche in pezzi della società civile occidentale, penso al mondo del lavoro, al mondo delle organizzazioni e del volontariato, cioè oggi paradossalmente l'unica voce che si rende conto, che tenta di rendere conto della drammaticità della situazione, Papa Francesco. Questa, tutto attorno invece c'è il silenzio o c'è veramente il pensiero unico alimentato dagli organi di stampa mainstream che alimentano veramente questa corsa al nucleare. Ecco, anche questo io colgo un elemento veramente della drammaticità della situazione, è la mancanza di anticorpi nella società civile, il fatto che anche il mondo politico non si renda conto della situazione e della pericolosità che stiamo vivendo, della follia di lasciare in mano le chiavi dell'olocausto nucleare a pazzi che giocano sul nucleare come se stessero giocando con i soldatini di piombo come un bambino, e questa è la dimostrazione che veramente siamo a un metro dal baratro, e tutti ci chiamano, veramente abbiamo il dovere di bloccare, e bloccare significa, ripeto, dare forza a chi si oppone direttamente alla guerra, a chi la diserta, ma soprattutto significa impedire la co-belligeranza del nostro paese, dell'Italia, che oltre ad aver fornito già 5 carichi di armi con 5 decreti, continua a fornire intelligence, continua a fornire basi militari per operazioni di belligeranza reale della NATO, degli Stati Uniti e delle stesse forze armate italiane a fianco del governo di Zelensky.
E a proposito del quinto decreto interministeriale sulla, quello che c'è stato pochi giorni fa, della cessione che ha avuto pochissimo spazio sui media per quello che ho potuto vedere, sulla cessione di mezzi materiali e equipaggiamenti militari, cioè lo ha presentato Guerini al Copasir, come i precedenti è parte integrante degli affari correnti del governo Draghi ed è segretato, quindi continuiamo a mandare armi senza che passi questo dal Parlamento e senza quindi che entri nel dibattito pubblico.
Sì, è stato veramente, ci sono stati due colpi di mano al governo, lo dicevi te, che avrebbe dovuto soltanto trattare come un affare corrente l'invio di armi che alimentano questo conflitto, che non sono armi vecchie come si dice, ma che sono armi che stanno consentendo un salto di qualità. Dicevo poco fa, le nuove tecnologie stanno alimentando il conflitto e stanno ulteriormente alzando l'asticella di questo conflitto. Ma quando parliamo di co-belligeranza mi riferisco anche ai droni statunitensi, ai droni NATO, agli aerei di intelligence che partono dalle basi italiane, come Sigonella in Sicilia, come Pratica di Mare da Roma, che raggiungono il Mar Nero raccolgono un'enorme quantità di informazioni di intelligence e la forniscono direttamente alle forze armate ucraine per poi eseguire attacchi di bombardamento. Il Pentagono, ascoltato al Congresso degli Stati Uniti qualche settimana fa, ha dovuto riconoscere che dal punto di vista prettamente militare, dal punto di vista per conseguire vittorie, le quantità di informazioni di intelligence per colpire i target probabilmente ha avuto un ruolo più determinante degli stessi miliardi di dollari di armi che sono stati inviati in questi mesi all'Ucraina. Queste informazioni purtroppo sono raccolte da aerei che decollano da basi militari italiane.
Ti faccio un'ultima domanda. Noi stamattina, insomma, dai giornali leggiamo da una parte dell'iniziativa di Europe for Peace tra il 21 e il 23 ottobre e dall'altra c'è tutto questo balletto della idea della manifestazione di inizio di novembre lanciata da Arci, ACLI e CGL, ma ripresa nel dibattito partitico in una maniera, a mio parere, un po' fuorviante. Ti chiedo se, come Stop The War Now, siete tornati dalla carovana con idee di mobilitazione poi sul territorio?
Beh, io lo dicevo, questa carovana ci ha consentito di comprendere ancora con più forza qual è la situazione reale in atto. C'è una situazione che vede ormai un pensiero unico vincente, un pensiero unico che sta ulteriormente rafforzando questo conflitto, che è quello della logica della vittoria, che è quello della logica di dover vincere prima e in tutti i modi di abbattere il nemico prima di poter aprire una posizione di dialogo e sedersi a trattativa, e c'è una posizione purtroppo minoritaria sia in Russia, purtroppo minoritaria in Ucraina e purtroppo minoritaria anche nei paesi occidentali, Italia compresa, che ritiene che al contrario questa guerra deve essere bloccata immediatamente con un cessato al fuoco e che alimentarla attraverso le armi, alimentarla attraverso l'invio di forze armate che a tenaglia stanno circondando la Russia, pertanto ulteriormente spingendo all'angolo Putin con le sue dichiarazioni poi di rilancio sul nucleare, questo non fa altro che alimentare questo conflitto. Se da Kiev c'è un appello, l'appello è: cerchiamo di costruire ponti tra quelle realtà minoritarie, ma che comunque rappresentano, lo dicevo, numericamente centinaia di migliaia di persone che rifiutano la logica della guerra. Significa bloccare immediatamente l'invio delle armi e chiedere che il governo italiano, il futuro governo italiano, si sganci completamente dalla follia NATO e dalla follia Unione Europea, che ritiene che si debba stare da una parte alimentando questa guerra. Questi sono gli obiettivi. Le manifestazioni che possono essere promosse su una pace generica o su una pace armata da armare attraverso le modalità con cui vive in questi mesi non è soltanto fuorviante, direi che è criminale, che alimenta co-belligeranza, che alimenta guerra. Ecco, il movimento No War italiano deve fare una scelta di campo, una scelta precisa, perché appiattirsi sulle posizioni dominanti del pensiero dominante non significa altro che spingere il nostro paese verso la guerra globale.
E tra le variazioni in termini di pratiche concrete c'è anche questo supporto e dare voce, dare supporto, dare solidarietà ai disertori sia russi che ucraini di cui te ci parlavi prima, in forma concreta e visibile.
Noi ti ringraziamo molto per questo tuo intervento, ci risentiremo a breve, intanto grazie.
Buon lavoro a voi, grazie.
Ciao. Vi do subito conto, prima di passare ad altro, di un approfondimento del manifesto di quest'oggi. Molti giornali parlano del compleanno di Putin. Il manifesto lo fa presentando un libro che è Putin, una vita al suo tempo, con un'intervista condotta da Guido Caltiron all'autore, che è Philip Short. Userà davvero la bomba? Il suo abituale modus operandi è fare ciò che nessuno si aspetta, ma in questo caso navigiamo in acque inesplorate, nessuno può avere certezze. 20 anni fa voleva l'accordo con gli Stati Uniti, poi ha deciso di eliminare gli oppositori, ma il consenso arriva da pensioni e stipendi pagati regolarmente. Questo, come dire, un cenno a quello di cui si parla in questa intervista, che trovate sul manifesto di oggi a pagina 4. Mm-hmm. 87.9 di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il telefono. Continuiamo a leggere i giornali e continuiamo a leggere di armi che l'Italia manda a giro per il mondo, armi non neutre come se mai potessero esserlo. L'Italia arma la sicurezza che soffoca l'Egitto, pagina 8 del manifesto di oggi per la firma di Valentina D'Amico. Dall'Egitto non partono più o quasi imbarcazioni di migranti irregolari, lo dice European Union Agency for Asylum in un rapporto pubblicato a luglio scorso. Il risultato è stato raggiunto grazie a una legislazione severa contro il traffico di esseri umani introdotta dal Cairo nel 2016, che prevede per i trafficanti la reclusione, i lavori forzati e multe comprese tra 200.000 e 500.000 lire egiziane. L'Unione Europea ha sostenuto l'impegno del governo egiziano stanziando circa 60 milioni di euro tramite il Fondo Fiduciario di Emergenza per l'Africa, un esborso che supera ogni precedente sovvenzione e che finora però, oltre all'istituzione di numeri di emergenza per denunciare casi di tratta, l'apertura di centri di accoglienza per le vittime e un progetto per creare opportunità di lavoro in 70 villaggi, il cui impatto sui tassi di migrazione non è noto, sembra essere stato destinato alla sicurezza e al rafforzamento delle frontiere, piuttosto che affrontare le cause della migrazione irregolare, annota appunto l'agenzia che abbiamo appena citato, l'Agenzia per l'Asilo, l'Agenzia Europea per l'Asilo. A ben guardare, infatti, i flussi dall'Egitto non si sono arrestati, hanno finito semplicemente per essere dirottati verso l'inferno libico, dove in soli due mesi, dicembre 21, gennaio 22, sono stati registrati 117.156 migranti egiziani, la seconda più grande popolazione migrante del paese. Secondo il Ministero dell'Interno italiano, tra il 1 gennaio e il 13 giugno di quest'anno sono sbarcati in Italia 3.935 egiziani, il 18% degli sbarchi del periodo. Per Euromed Rights, tra le più grandi reti di organizzazioni per i diritti umani della regione euromediterranea, i ritardi nell'attuazione dei progetti concordati suggeriscono che la cooperazione tra l'Unione Europea e il Cairo sia semplicemente funzionale a rafforzare la legittimità internazionale di un regime sempre più autoritario, dei cui servizi l'Unione Europea ha bisogno per controllare le frontiere. La questione è chiaramente sempre la stessa: l'Europa si blinda le sue mura e dà soldi per fare il lavoro sporco a mani che sono già molto sporche di suo, come quelle di Al-Sisi in Egitto. Per quanto riguarda l'Italia, scrive ancora D'Amico sul manifesto, la cooperazione con l'Egitto in materia di difesa e sicurezza risale alla fine degli anni 90 e secondo una ricerca di EusepWide, associazione italo-egiziana con sede a Bologna, si è rafforzata di pari passo con la deriva securitaria delle politiche migratorie europee e il processo di esternalizzazione delle frontiere, ormai luoghi di sospensione delle garanzie giuridiche, dove si viene trattenuti in attesa di rimpatrio senza adeguata assistenza legale. Lo studio di EgyptWide concernente le relazioni sull'attività delle forze di polizia che il Ministero dell'Interno italiano presenta attualmente alle Camere rivela che nel decennio 10-20 l'Italia ha messo a disposizione delle forze di polizia e del National Security Service egiziano, specializzato nella lotta al terrorismo e alle minacce alla sicurezza nazionale, quindi specializzato negli arresti politici, ricordiamo i compagni e le compagne nelle carceri egiziane, sono circa 3.000 per quanto ne sappiamo, e appunto il finanziamento è andato soprattutto alle forze di polizia, a questo National Security Service egiziano, 20 elicotteri dismessi dalla polizia di Stato italiano, ceduti a titolo gratuito, tecnologie AFIS per l'identificazione delle persone migranti, la cui installazione e manutenzione annuale sono curati dal servizio di polizia scientifica italiano, motovedette, veicoli di terra e altro equipaggiamento per il pattugliamento del territorio delle acque nazionali, oltre 62 corsi di formazione che ha fatto il Dipartimento Centrale Affari Generali della Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, alle guardie egiziane, il distaccamento di esperti in materia di contrasto al terrorismo internazionale e migrazione presso l'ambasciata al Cairo. Una cooperazione che, segnala EgyptWide, non si è arrestata nemmeno dopo la promulgazione dell'embargo sulle forniture di sistemi d'arma al nuovo governo egiziano stabilito stabilito dal Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea nel 2013 a seguito di massicce violazioni dei diritti umani per mano delle forze di sicurezza. Il 2013 è stato l'anno del colpo di Stato e dei massacri in due piazze del Cairo, quando oltre 900 persone furono uccise durante le proteste contro l'estromissione del presidente eletto Morsi per mano del generale al-Sisi. Più di 650 partecipanti condannati fino a 25 anni di carcere e sottoposti a isolamento, spesso torturati, altri 75 condannati a morte alla fine di processi clamorosamente irregolari, secondo una denuncia di Amnesty International. L'avvio della cosiddetta lotta al terrorismo, promossa da al-Sisi in risposta alla minaccia di gruppi armati di matrice fondamentalista, si è tradotta poi in una sistematica repressione di qualsiasi forma di dissenso, anche pacifica, attraverso il ricorso a sparizioni forzate, torture, esecuzioni extragiudiziali per mano delle forze armate egiziane contro presunti combattenti e non solo. Sappiamo che la polizia egiziana è coinvolta fino ai massimi vertici in gravissimi abusi dei diritti umani, è sempre una ricercatrice Gigi White che lo dice. Gli stessi presunti omicidi di Giulio Regeni sono alti ufficiali appunto del servizio di sicurezza, l'apparato che per tutti questi anni interlocutore privilegiato delle autorità italiane. Una cooperazione che non è stata interrotta neanche a seguito dell'omicidio di Regeni. L'offerta formativa più significativa si concentra proprio negli anni tra il 2016 e il 2019, cioè appunto quando fu ucciso Giulio Regeni. Proprio il giorno in cui arriva al Cairo il nuovo ambasciatore italiano Gianpaolo Cantini, cioè il 13 settembre 2017, a un anno dal ritiro del rappresentante diplomatico italiano in seguito all'omicidio del ricercatore italiano, è stato dato avvio al processo ITEPA, International Training at Egyptian Police Academy, volto a realizzare all'Accademia di Polizia del Cairo un centro internazionale di formazione specialistica per il controllo delle frontiere, sappiamo controllo che vuol dire, e per la gestione dei flussi migratori, indirizzato a 310 funzionari di polizia. Al termine di ITEPA nel 2019 è stato avviato ITEPA 2, che sarebbe dovuto terminare a settembre 2022, ma sul sito del Ministero dell'Interno risulta ancora in azione. E insomma, sono notizie che più volte abbiamo dato da questi microfoni, ma insomma questo rapporto di Egyptwide, questo articolo di Valentina D'Amico, ci sembra appunto che riassuma in maniera molto significativa queste vicende.
Allora, vabbè, io invece ci spostiamo sulla cronaca interna, su due articoli interessanti che poi in qualche modo sono collegati. La prima è su interessanti, cioè rispetto, uno è un fatto di cronaca che troviamo sulle pagine del Fatto Quotidiano a pagina 15, che riguarda la città di Milano. Gambizzarono due senegalesi dopo la rissa in cella i trapper Baby Gang e Simba La Rue. Arresto mercoledì notte per i trapper milanesi Baby Gang non è la solita locuzione che si usa per appunto additare in maniera stanca e annoiata gruppi di adolescenti che si aggirano per la città, come fanno ormai, sembra essere diventata una moda, quasi tutti i giornali, non interrogandosi per nulla appunto né sull'utilizzo di questa locuzione né su quello che poi insomma nasconde dietro. Vabbè, comunque Baby Gang è il nome di questo trapper e Simba La Rue, che è il nome d'arte diciamo dell'altro trapper. L'inchiesta della Procura di Milano riguarda un'aggressione armata avvenuta tra il 2 e il 3 luglio scorso in via di Tocqueville, una delle strade della Movida, anche qui altra parola abusata. Quella notte due senegalesi furono gambizzati e appunto oltre a loro ci sono altre 9 persone destinatarie di varie misure di cautela, tutti però accusati a vario titolo di rissa, lesioni, rapina aggravata e porto abusivo d'arma. ci sono poi degli stralci di intercettazioni telefoniche che vengono riportate dal giornale, sappiamo appunto, piuttosto manettaro, che è Il Fatto Quotidiano, che insomma non ci interessa qui restituire. Quello che insomma intanto ci interessa mettere al centro è l'aggressione a questi due ragazzi senegalesi, fatti da altrettanto due giovani ragazzi come loro a Milano, e in un giro appunto qui si parla di armi, droga e risse e quant'altro, in maniera, se ne parla come dicevamo piuttosto anzi non piuttosto, molto superficiale, senza poi andare a mai a snocciolare realmente le questioni, no? Di come appunto gli e le adolescenti vivono vivano il tempo presente, e c'è proprio come filo conduttore a pagina 12 un'analisi fatta dalla insomma brava, sempre molto brava Vanessa Roghi, che si interroga sul perché la politica non riesca mai a parlare di droghe, in un lungo articolo in cui parte dalla conferenza nazionale sulle dipendenze che dovrebbe tenersi ogni anno, quasi un anno fa ricordiamo si tenne a Genova, se non ricordiamo male proprio a novembre, ed era la sesta edizione per l'esattezza, ma i partiti invece preferiscono ignorare l'argomento. Ma intanto il mondo cambia, perché l'ONU ha modificato anche la classificazione della cannabis, e è proprio notizia di pochi giorni di oggi, perché viene riportata dal Corriere, anche da Domani. Joe Biden concede la grazia a chi è in carcere per il possesso di marijuana. L'Italia è invece, come riportano le statistiche, ai primi posti in Europa per il consumo di cannabis, cocaina ed eroina. È chiaro che riportano i dati, come sia chiaro essere appunto molto diffuso anche tra i giovani, e la relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia rivela come sempre lo stretto legame che c'è tra spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, e ovviamente anche la larga presenza di persone imprigionate nelle galere con tossicodipendenza, ed è un fenomeno in crescita soprattutto tra ragazzi e ragazze sotto i 19 anni. Volevi dire qualcosa? Volevi aggiungere qualcosa?
Volevo portare una notizia analoga, ma finisci.
Ok, e appunto Vanessa Roghi parte dalla conferenza nazionale sulle dipendenze prevista dalla legge 309 del 1990, che doveva essere convocata ogni 3 anni per aggiornare la riflessione e anche le strategie pubbliche proprio in materia di droga. Invece dopo le prime 5 conferenze il Parlamento italiano si è guardato bene dall'organizzarla, come se il problema non esistesse più. Quindi si sono succeduti governi di destra, di sinistra, ma nessuno, poi davvero nessuno in realtà ha pensato bene di dare seguito a questa norma di legge dello Stato italiano. Nel frattempo le dipendenze patologiche non solo non sono scomparse, ma come dicevamo poco fa sono aumentate. La ludopatia ad esempio è entrata a far parte delle emergenze da affrontare, e anche i SERT, che sono i servizi per le tossicodipendenze, hanno cambiato nome, ora si chiamano SERD, servizi per le dipendenze, proprio perché in ballo c'è la dipendenza nella sua accezione più larga e non solo più intesa in termini di tossicodipendenza. E però viene da domandarsi perché questo argomento non ha interessato e continua a non interessare la politica, se non in termini di una prospettiva punitiva. E questo perché si interroga Vanessa Roghi, dice davvero un mistero, perché in termini cinicamente elettorali ogni famiglia ha al suo interno una persona dipendente da almeno qualcosa: fumo, alcol, gioco, in alcuni casi cocaina, eroina, psicofarmaci. Quello della dipendenza inoltre dovrebbe essere un argomento da affrontare fin dalle scuole primarie, ma figuriamoci, le scuole insomma a malapena si riesce ad affrontare il programma curriculare, pensiamo che si riesca ad affrontare questo. Pochi insegnanti illuminati lo fanno. Vanessa Roghi dice: gli insegnanti dovrebbero essere formati almeno con alcuni strumenti minimi, alle scuole superiori dovrebbe essere discusso seriamente, non delegato esclusivamente all'intervento delle forze dell'ordine, che ovviamente affrontano l'argomento per gli aspetti che competono loro, ovvero quelli dell'illegalità e dunque, aggiungiamo noi, ovviamente in termini assolutamente repressivi. È evidente che la dipendenza si sviluppa anche su sostanze o comportamenti perfettamente legali. Andiamo avanti. Prosegue nell'articolo Vanessa Roghi: anche per questa diseducazione della politica italiana su questi temi la conferenza per anni non è stata convocata e oggi accade che il futuro presidente del Consiglio Giorgia Meloni possa usare tranquillamente una parola che era già vecchia, è connotata negativamente, lo ricorderete negli anni 70, ricorderete la parola che è devianze e che insomma ovviamente è riferita a comportamenti a rischio. Persino l'ex presidente americano George Bush, ricorda Roghi, ha parlato della sua dipendenza da alcol in TV e nessuno si sognerebbe mai di definirlo un deviato, dunque davvero manca un lessico minimo condiviso in modo trasversale che ci consenta di fare un passo avanti nella soluzione di un problema sempre più urgente. Eppure a Genova lo scorso anno si è messo in chiaro, anche se tra contraddizioni, visto che tutti si sono seduti intorno a quel tavolo, no? Ci ricorderemo, proibizionisti e non, il fatto che in questo paese le urgenze sono fondamentalmente due: cambiare la attuale legislazione antidroga, l'articolo 1 appunto della 309 del 1990, e adottare il nuovo piano d'azione italiano sulle dipendenze presentato alla stampa solo 4 giorni fa. Ricorda Roghi, ci torna sopra anche lei come ci siamo tornati sopra poco fa noi, l'insostenibile situazione delle carceri italiane, dove vengono rinchiuse centinaia di persone per reati che il senso comune ormai non ritiene più tali, quindi piccolo spaccio di droghe leggere da parte di consumatori. E poi conclude appunto ricordando la notizia per cui anche il presidente americano Joe Biden, ma ci interessa meno, ha annunciato di voler cancellare i crimini federali per possesso di cannabis, proprio per mettere fine a questo approccio fallimentare di imprigionare persone per l'uso di sostanze.
E passo sullo stesso tema alla cronaca di Roma del Messaggero, Messaggero ovviamente appassionatissimo del termine baby gang, mala movida e tutte queste cose. Pestato da una baby gang che gli ruba felpe e scarpe, il quindicenne in seguito è preso a calci nel centro commerciale sulla Laurentina. Le incursioni delle baby gang non si fermano, anzi ieri il branco ha teso l'agguato a un quindicenne. Nella stessa pagina leggiamo l'intervista Chiara tradita dalle amiche, le foto hard inviate al branco. Da questi microfoni si parlava mercoledì, trovate il podcast sul sito di www.ondarossa.info, dell'aggressione e stupro di un ragazzo qui nel quartiere di San Lorenzo, e si parlava anche di come noi pensiamo che mettere come tutte queste tipologie di violenze sotto la dicitura mala movida significa spostare il punto di attenzione dalle violenze patriarcali, maschiliste eccetera a altro, e un altro che, come si leggeva poc'anzi, insomma non si capisce neanche bene cos'è. In merito a questo, dopo la notizia dello stupro avvenuto al Parco del Torrione, di quelli avvenuti a Garbatella a San Lorenzo, coscienti delle mille violenze invisibili, sentiamo il bisogno di gridare che non vogliamo più avere paura di attraversare i nostri quartieri, le nostre strade, i nostri parchi. Comincia così la chiamata in piazza per domani 9 ottobre al Pigneto, Take Back the Streets, e vi lascio a pochi secondi di musica per chiamare una compagna che era all'assemblea che ha indetto questa manifestazione per domani, così che ne parliamo immediatamente. domani, domenica 9 ottobre, 19:30, Piazza del Pigneto, passeggiata rumorosa, Take Back the Streets, liber di muoverci, liber di esserci, porta con te pentole, tamburelli e qualsiasi cosa utile per fare rumore. Al telefono una compagna che ha partecipato alla di indizione, a cui insomma chiediamo di raccontarci un po' questo appuntamento di domani. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti. E niente, dunque domani, insomma, come hai già letto, l'appuntamento alle 19:30 è una, diciamo, delle passeggiate e accadimenti di piazza in cui le donne vogliono ristare in piazza dopo, in questo caso dopo alcuni eventi, un evento specifico che è accaduto al Parco del Torrione, è uno stupro con anche conseguenze che sono durate del tempo, tant'è che se ne è venuto a sapere solo recentemente l'inverno scorso.
Sì, anche questo... perché mi è stato spiegato ieri, a me non era chiarissimo, che col cambio della legge adesso per passare sui giornali le notizie di questo tipo di violenze devono, insomma, deve esserci l'ok delle forze dell'ordine sostanzialmente, e quindi si vengono a sapere anche con un certo ritardo poi.
Eh sì, e questa è una cosa che la dice anche purtroppo lunga su quella che è una situazione che è oggettivamente molto molto complicata per abitare le strade, le piazze per le donne, per le lesbiche in questa città, non solo in questa città. Abbiamo come quartiere, insomma, abitanti di questo quartiere, che in specifico in questo caso è Pigneto, delle compagne e dei compagni hanno indetto un'assemblea a cui ho partecipato, abbiamo partecipato in tante, come singole, come associazioni, come collettivi, insomma, come comitati di quartiere, e sono venute fuori ovviamente diverse cose, tra cui quello che hanno detto molte ragazze e anche molte donne è in qualche modo questa continua sensazione, purtroppo anche avvalorata ovviamente dalla realtà, del fatto che le strade sono non sono sempre strade accoglienti per le donne, sono abitate da uomini spesso molesti, e quindi è il caso di continuare questa pratica, che è una pratica, insomma, anche ben lunga nella storia anche del femminismo, di starci noi in piazza, il più possibile stare noi per le strade. E quindi da qui anche l'idea di continuare. C'erano state già delle passeggiate anche organizzate da Luce Siesta, dalle Cagne Sciolte, sia in questo al Pigneto ma anche al Parco degli Acquedotti, e quindi di continuare quanto più possibile ad esserci, insomma, questa è l'idea.
Senti, stavamo parlando prima di chiamarti, no, di come poi passano sui media queste notizie, e in settimana abbiamo sentito un compagno dell'associazione Le Tre Guinee che ha sede qui a San Lorenzo, dove appunto c'è stata un'aggressione con stupro ai danni di un ragazzo, e si diceva come i giornali tendono a leggere questo spesso come gli effetti della cosiddetta mala movida. A nostro avviso, spostando il punto della di questo tipo di situazione, perché a noi sembra che il problema sia la violenza maschile sulle donne e sulle soggettività LGBTQ, non tanto la cosiddetta mala movida, con cui non si capisce neanche bene di che si sta parlando, uh-huh, quando se ne parla, ma che significa far rumore fino a tarda notte, significa bere, significa non so, che ne pensi?
Ma sì, allora è un tipo di informazione fondamentalmente non solo faziosa, ma è fondamentalmente errata. Se fosse una questione legata esclusivamente a una, diciamo, vita notturna esagerata, a me la parola movida non vuol dire nulla, quindi se fosse legata solo a questo avremmo, no, tutta una serie di localizzazioni molto precise di dove avvengono le violenze contro le donne. Noi sappiamo molto bene che le strade sono dei luoghi tutti, indipendentemente da cosa accade, come il quartiere, sono la violenza maschile contro le donne dentro le case, tanto per cominciare, nelle famiglie, per le strade e ovunque e dovunque, dare una lettura parziale e tra l'altro errata, perché allora che vogliamo dire della situazione di quello che è successo a Garbatella, eccetera, eccetera, sono delle letture che non servono a nulla e soprattutto nascondono di nuovo la questione fondamentale che sulla quale non solo le donne e le lesbiche e le soggettività LGBTQ nel 2022 dovrebbero fare rumore, ma forse sarebbe il caso che anche gli uomini cominciassero forse da capo a porsi il problema del perché si sentono in diritto e in dovere di aggredire le donne, le soggettività trans, le soggettività lesbiche per strada o in casa. E mi sembra che questo tipo di lavoro non è aiutato da una narrazione mainstream, né tantomeno dal nostro apparato a volte di giustizia e nei nostri tribunali, come ben sappiamo.
Ti tiro in mezzo così a braccio a una riflessione. Parlavamo inizio di mattinata che uno degli appuntamenti di questo fine settimana romano è Inquiete. Ieri a Inquiete è stato presentato La fine dell'amore di Tamara Tenenbaum e si parlava anche proprio di questo di cui stavi parlando tu adesso, ne parlava l'autrice dicendo che alla base di tutto questo è la cultura dello stupro e le relazioni tra i generi, come dire, vengono determinate dal fatto che non viene scalfita questa appunto questa cultura che da una parte e dall'altra causa conseguenze. Non so se vuoi dire qualcosa rispetto a questo.
Sì, vorrei dire che se la cultura dello stupro fosse veramente considerata un problema per tutte e soprattutto per tutti, se ne farebbe qualcosa cambierebbe. Io non credo che la cultura dello stupro, che è al fondo quello che regolamenta i generi, al fondo, è veramente percepito come un problema davvero, come vengono invece percepiti come problematiche altre cose sulle quali usiamo le parole emergenza, risoluzioni, eccetera. La cultura dello stupro, il fatto che le donne vengano violentate dentro e fuori casa, in realtà non è ancora dalla società pienamente percepita come una questione, perché al fondo è molto terribile, ma è anche molto vero poter dire, e noi lo sappiamo bene, che quello che regolamenta i sessi spesso è un regime di oppressione e di sottomissione e di volontà di sottomissione degli uomini sulle donne e degli uomini sulle soggettività LGBT. Questo io lo penso profondamente e penso che c'è molta strada da fare e da rifare, anche perché molte cose, insomma, le femministe e le soggettività LGBT l'hanno dette come.
Sì, Tenenbaum ieri sera specificava cultura dello stupro non significa che tutti gli uomini sono stupratori, ma significa che nella costruzione collettiva della maschilità e della femminilità alla base c'è questo, e quindi se il femminismo di questo sta discutendo da 40 anni, aspettiamo una riflessione analoga da parte del maschile su questo.
Sì, sono assolutamente d'accordo con l'autrice. E in più è una domanda che mi faccio da molto tempo, insomma, una delle tante domande rispetto a quello che su cui potrebbe interrogarsi il maschile. A me sembra che gli uomini passino molto tempo a dire io non sono così e a differenziarsi singolarmente, cosa legittima, comprensibile, ma in una postura che è una postura di difesa individuale, non è una postura di assunzione di responsabilità collettiva. Perché più tempo si passa a dire io non sono così, più tempo si nega la questione che esiste una tradizione di genere maschile che è impostata sullo stupro e la guerra, educata allo stupro e alla guerra. E questo è un problema grossissimo anche per gli uomini, quindi io sarebbe buono se gli uomini si interrogassero, più che dire io non sono così, si interrogassero su come sono stati costruiti per millenni.
Già negli anni 70 Susan Brown Miller, in quel bellissimo libro che è Against Our Will, contro la nostra volontà, ci ricordava come lo stupro in sé, la violenza, fosse un atto profondamente conformista teso a appunto confermare lo status quo di quella appunto disparità, asimmetria tra i generi di cui ti parlavi.
Senti, Noi ti ringraziamo molto, la discussione mi sembra molto importante, magari ci riserviamo di allargarla in un altro momento, magari anche altre voci e anche con te. Intanto, se ci ricordi ancora l'appuntamento di domani, ti salutiamo poi.
Certo, vi ringrazio di avermi chiamata e molto volentieri per future discussioni con voi. L'appuntamento è per domani, domenica alle 19:30 a Piazza del Pigneto.
Portate cose rumorose, libere di muoverci, libere di esserci. Grazie ancora per la disponibilità.
Grazie, un abbraccio. Ciao.
Grazie a voi, un abbraccio, buona giornata.